attenti al massacro di Sabra e Shatila. Partiamo da martedì 14 settembre, che con l'operazione Cervello di Ferro, alle ore, è l'operazione insomma che permise poi, siamo già nel pieno della guerra libanese, chiamata non a caso pure questa pace in Galilea da Israele. Ma questo episodio, questo evento, ovvero sia una formidabile esplosione che ci fu a Beirut alle ore 16:10, quando una carica di 50 kg di TNT munita di un detonatore telecomandato di fabbricazione giapponese, collocato al secondo piano, fa andare in frantumi la sede del partito Kateab, che sarebbero le falangi cristiane, situata nel quartiere Dashafiat. Bechir Gemayel, che era il nuovo presidente della Repubblica Libanese, era stato eletto appena 3 settimane prima, il 23 agosto 82, vi si stava riunendo con tutti i quadri del partito della regione di Beirut, riunione che si teneva abitualmente ogni martedì e che questa in questa occasione morì lui e furono ferite diverse persone. Diciamo che questo episodio diede il là, episodio controverso su chi poi fu, però la prima cosa che fece Israele è pianificare, come dire, l'entrata dentro Beirut, dentro Beirut Ovest, diede il là insomma la giustificazione ad Israele per poter entrare dentro, occupare una capitale araba. Infatti all'interno dello Stato Maggiore già dal giorno dopo si intensificarono i pronti aerei per portare insomma più possibile materiali, unità di paracadutisti e quant'altro, e la sera insomma di fronte ovviamente trovarono pochissima resistenza, perché trovarono pochissima resistenza, cioè da ricordare, come già avevamo fatto la volta scorsa, che proprio su accordi internazionali i fedayeen palestinesi, che in qualche modo difendevano i campi profughi ma difendevano anche Beirut Ovest, su accordi internazionali sotto il patrocinio anche per esempio di il nostro Stato, perché c'era una folta delegazione di soldati, quindi dell'ONU, fra cui forte presenza anche di soldati italiani e francesi e quant'altro, erano stati allontanati da Beirut, iniziarono a uscire verso la metà d'agosto, le ultime uscite ci furono i primi di settembre, in particolare il grosso proprio mi sembra il primo settembre, proprio nelle prime giornate di settembre.
Sì, sì, proprio i fedayeen avevano fatto un accordo, no, con lo Stato israeliano e in cambio della garanzia comunque di una protezione internazionale, perché poi in questo senso, no, dicevi, è entrato in gioco pure sì, il nostro Stato, dicevano ok, la popolazione che rimane in Libano, che viene protetta.
Che poi rimase nel in realtà dentro i campi, soltanto donne, bambini, anziani, la protezione internazionale infatti se ne andò una settimana prima, e diciamo tutta questa orchestrina, poi insomma, come dire, non abbiamo il tempo proprio di farvi, però il clima politico fece sì appunto che nella
sembrava una pace,
sì, sembrava comunque un momento di tregua. Sì. Insomma, in cui più sì, tranquillo, questo episodio diede il là ad Israele per entrare invece a Beirut Ovest il 15 settembre. Ariel Sharon dice temeva soprattutto che bombardando e quant'altro potesse offuscarsi la leggo alcuni tratti da un libro scritto da Amnon Kapeliuk, che è inchiesta su un massacro, che appunto ci racconta questi momenti precedenti, ore precedenti all'appoggio dell'esercito israeliano perché poi lui fa questa inchiesta prendendo anche gli atti, e lo ricorda chiaramente, anche gli atti, la commissione Kahn, commissione israeliana, che poi appunto condannò lo stesso Sharon, all'epoca appunto responsabile sì dell'esercito israeliano, ma che a tutti gli effetti diede la copertura alle falangi cristiane maronite, per cui entrarono a Beirut Ovest. Dice: a nord dei campi profughi si verificarono alcuni scontri con le milizie delle forze progressiste musulmane unificate ora sotto la bandiera delle forze patriottiche libanesi, ma a parte rare eccezioni l'avanzata israeliana si svolse secondo il piano previsto, ovvero sia senza sorprese, ed furono senza sorprese, perché in realtà i palestinesi, ma anche i libanesi, perché in questo caso morirono anche i libanesi, furono lasciati completamente alle loro sorti. Arriviamo alla giornata del 16 settembre. Voi considerate che già dal 15 a notte alcune testimonianze dicono che avevano cominciato ad entrare o comunque a protestare, dice, tra la fine del pomeriggio e le prime ore della sera, parliamo del 15, alcune granate vengono lanciate dall'esercito israeliano in direzione di Sabra e Shatila. Il dottore norvegese Per Mahuns Champen, che è un chirurgo ortopedico dell'ospedale Gaza, che sta dentro, che stava dentro il campo profughi di Sabra, che è situato ad ovest del campo profughi, testimonierà infatti che i primi feriti, una quindicina di persone, si erano presentati fin da mercoledì sera all'ospedale. Altri feriti, generalmente vittime dei franchi tiratori, arrivarono in serata all'ospedale H, che è dall'altra parte della strada che delimitava a sud il campo di Shatila. Zaki, che è un elettricista di Sabra, ha raccontato di essersi diretto con altri abitanti del campo verso una posizione israeliana per esternare il timore che gruppi libanesi armati potessero prendersela con loro. I soldati li avevano tranquillizzati dicendo che non sarebbe accaduto loro nulla, dal momento che erano dei civili e non dei terroristi, e avevano ordinato loro di tornare a casa. Si era appena fatto buio e la luce viene bruscamente interrotta in tutta Beirut Ovest. La città è ormai nella più completa oscurità. Un giovane soldato israeliano di 19 anni racconta che la sua unità ha ricevuto, verso le 22, l'ordine di cominciare a sparare, dopo la mezzanotte, razzi illuminanti sopra i campi di Sabra e Shatila. A partire da mezzanotte il silenzio è interrotto di tanto in tanto dall'interno dei campi da colpi sporadici. Per i loro abitanti finisce un altro giorno, il 104esimo della guerra israelo-palestinese. E arriviamo così al 16 settembre. In 30 ore l'esercito israeliano completa la sua missione, controlla tutta Beirut Ovest. Giovedì all'alba il quartiere degli affari di Amra cade nelle sue mani. I carri armati israeliani provocano molti danni al loro passaggio: stabili residenziali sventrati, magazzini distrutti e automobili sfasciate. Amra, che aveva ritrovato soltanto da qualche giorno e lentamente il suo aspetto anteguerra, è colpita di nuovo. Verso mezzogiorno, a Beirut Ovest, è completamente sotto il controllo israeliano. Per la prima volta nella sua storia, Israele ha conquistato una capitale araba. Negli uffici del Ministero della Difesa di Tel Aviv si festeggia il nuovo anno ebraico. Ariel Sharon ne approfitta per fare un brindisi ed annunciare ai suoi subordinati il successo della sua operazione. In un comunicato il portavoce militare dichiarerà: Tzal controlla tutti i punti strategici di Beirut. I campi profughi dove sono concentrati i terroristi sono stati circondati e chiusi. Un rapporto operativo trasmesso allo Stato Maggiore a Tel Aviv dice che restano soltanto alcune sacche di resistenza che non hanno potuto essere liquidate. Si tratta del quartiere di Fakhani, dove si trovano le sedi del servizio permanente dell'OLP dei campi di Sabra e Shatila. Gli abitanti dei due campi sono stati svegliati all'alba dal rumore assordante degli aerei che passavano a volo radente. I campi sono totalmente circondati dalle forze israeliane. Tiratori scelti, appostati tutti intorno, scelgono i loro bersagli nei vicoli e presto arrivano le prime granate sparate dalle alture circostanti. Per tutta la giornata affluiranno feriti all'ospedale di Gaza, dove i medici e gli infermieri lavorano senza interruzione. Una parte di essi verrà poi smistata all'ospedale El Makassadet, che dista 500 metri. Ancora, alle ore 15, il comandante delle forze israeliane a Beirut, il generale Amos Yaron, incontra insieme ai suoi due ufficiali il responsabile dei servizi di informazione delle forze libanesi, Elias Obeika e Fadi Efram. Con l'aiuto di fotografie scattate dall'aereo fornite da Israele, mettono a punto insieme l'entrata nei campi. Il generale israeliano conferma loro che le sue truppe forniranno tutto l'aiuto necessario per la liquidazione dei terroristi nei campi. Il generale Drori chiama poi per telefono Ariel Sharon e gli dice: «I nostri amici avanzano nei campi, abbiamo coordinato la loro entrata». «Felicitazioni», risponde Ariel Sharon, «approviamo l'operazione dei nostri amici». Ancora, come vi dicevo, insomma, questo per darvi alcuni atti e quanto poi sono stati smentiti alcuni accordi anche qui presi in consensi internazionali. Ora, quello che noi sappiamo, è ovvio, non abbiamo il tempo di raccontarvi tutto, quello che noi sappiamo è che dopo tre giorni di massacri, in cui i racconti di sopravvissuti ci parlano di corpi smembrati, ci parlano di violenze, non solo, insomma, furono, come dire, sparati, ma anche i corpi veramente tagliati le braccia, si trovarono i primi che entrarono nei campi, corpi smembrati, montagne di cadaveri coperti, sì, dai giornali.
Infatti Elaine Carey, una giornalista del Daily Mail, in un articolo del 20 settembre 1982 racconta in questo modo la tragedia. Non vi leggo tutto il pezzo perché è molto lungo. Quando sono riusciti ad entrare sabato 18 settembre nel campo di Sabra, dice: nessun segno di vita, di movimento, molto strano dal momento che il campo quattro giorni prima era brulicante di persone. Quindi scoprimmo il motivo: l'odore traumatizzante della morte era dappertutto. Donne, bambini, vecchi e giovani giacevano sotto il sole cocente. La guerra israelo-palestinese aveva già portato come conseguenza migliaia di morti a Beirut, ma in qualche modo l'uccisione a sangue freddo di questa gente sembrava di gran lunga peggiore. Diciamo che il numero delle vittime gira intorno ai 1.500-3.000 persone.
Sì, diciamo che il numero delle vittime è difficile dirlo, però dalle ultime testimonianze, anche perché una parte sono i corpi ritrovati, una parte furono portati via su dei camion e mai più ritrovati, parliamo di 3.000 morti.
Sì. E comunque una delle grandi risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, quelle che non servono a niente, il 16 dicembre, quindi parliamo di mesi dopo, il 16 dicembre del 1982 condannò il massacro definendolo un atto di genocidio. E poi però i diretti responsabili dei massacri non furono mai trovati. Loro giunsero a febbraio dell'83 alla conclusione che erano state le falangi libanese guidate da Obeika, ma Obeika non fu mai processato e durante gli anni 90 più volte deputato e ministro in vari governi libanesi. Che insomma, questo per poi quanto queste risoluzioni dell'ONU servono, no? Sia come spartizione di territori, ma anche in questi casi.
No, infatti poi un'altra cosa devastante, insomma, che troverete nelle testimonianze, lo scrisse Robert Filca, ma anche Jane Genet in un piccolo opuscolo intitolato Quattro ore a Shatila, opuscolo curato, insomma, anche questa testimonianza, attenzione, furono portati, ricordati, insomma, come dire, questa memoria anche grazie a Stefano Chiarini, giornalista del Manifesto, che costituì nel 2000 il comitato per non dimenticare Sabra e Shatila, comitato che a tutt'oggi e anche in queste ore insomma sta giù in Libano per portare insomma una vicinanza, una testimonianza, uno scambio appunto, e per non dimenticare. Come vi dicevo, sia Robert Filk sia Jane Janet, una delle cose che sottolineano fu il silenzio e furono le mosche, perché l'inizio del massacro tutti parlano insomma di giovedì, i primi colpi, come vi leggevo, addirittura iniziarono i franchitiratori israeliani già dalla notte del mercoledì. Finì questo massacro, si concluse nella tarda mattinata del 18 settembre, ma già appunto i primi che entrarono, e così nella giornata del 19, quello che trovarono furono montagne di cadaveri circondate da una montagna di mosche e un silenzio assordante. Questo è quello che trovarono i primi che riuscirono a entrare nel campo quando appunto l'esercito israeliano lo permise. Come dicevi te, non solo ci fu una condanna internazionale, ci fu una stessa inchiesta, la commissione Kahn, che condannò Sharon insomma in virtù proprio per crimini o comunque per non aver assolto il suo ruolo di controllo nei confronti delle falangi. Però in realtà è il gioco delle parti, è il gioco, come dire, guardia buona, guardia cattiva potremmo definirla, perché a tutti gli effetti insomma le dichiarazioni non riusciamo insomma, come dire, ad avere sempre il tempo di leggervele tutte. Però se uno legge questi libri li potete ormai, questa storia è stata in qualche modo raccontata, sdoganata anche grazie all'attenzione internazionale, anche grazie al comitato messo in piedi da Stefano Chiarini per non dimenticare Sabra e Shatila, e alle tante inchieste alternative, quindi non a quelle dello Stato di Israele o dell'ONU, in cui in tutte le dichiarazioni, anche più tardi, i giornali raccontano di come le indicazioni erano: non ci devono essere prigionieri, come ammazzateli tutti, come questa volta ci ribelliamo totalmente dei palestinesi.
Sì, non doveva quindi sopravvivere nessuno. Io mi ricordo, ero una bambina ed era in pratica il mio primo anno della scuola elementare, abbiamo fatto la recita dedicandola ai bambini morti di Sabra e Shatila, perché poi quell'anno mi sembra che Sandro Pertini andò proprio per la fine dell'anno nel campo e condannò l'eccidio, insomma, parlando dell'orrendo massacro e dell'angoscia che lui aveva in vedere questo cimitero dove erano sepolte le vittime. Però in sostanza la comunità, cioè quello che ricordo, io ero piccola, però era una condanna di massa. Però lo Stato di Israele non voleva nessuno vivo, quindi comunque questi comitati, queste, anche queste inchieste al di fuori delle vie quelle legali e internazionali sono stati utili per comunque ricordare e non comunque cedere a quello che voleva lo Stato di Israele, cioè creare il nulla, l'oblio, e che finisse nel dimenticatoio questo evento che era impossibile ed è impossibile dimenticare.
Infatti un'altra, ad esempio, dichiarazione è quella, uno scritto di Igor Mann, che scriveva: l'assedio di Beirut, Sabra e Shatila, di là dalla nebbia del tempo resiste la memoria di quell'insulto alla vita. Un incubo, le fitte di una vecchia ferita quando si fa sera e di colpo piove e t'accorgi che è finita l'estate, e allora pensi ai vivi e ami i morti rimasti laggiù a Beirut. Questo, come vi dicevo, lo scriveva Igor Menn a 10 anni dalla strage di Sabra e Shatila, in una Beirut occupata dall'esercito israeliano. Infatti vennero uccisi oltre 2000, noi insomma oggi diciamo anche 3000 palestinesi, un massacro per il quale in un mondo dove si parla sempre di crimini di guerra nessuno ha mai pagato. Questo anche noi volevamo ricordare in memoria di Sabra e Shatila, una memoria che non verrà mai cancellata. Ricordarvi appunto gli episodi che portarono a questo atroce massacro.
Mettiamo un pezzo di musica, facciamo una piccola pausa. Questa è Shadia Mansour, è una hip hop.
Non stavo parlando, non avevo acceso il microfono, dicevo, riprendo, torno indietro, rewind. Mettiamo un pezzo di musica, mettiamo Shadia Mansour, una donna palestinese, una rapper, e poi andiamo avanti con il Mezzades di oggi. (Susurra)